ci ha mandato un bellissimo messaggio il runner da Palermo che ascolteremo più avanti. Anche Clark scrive grazie ragazzi col cuore. C'è chi ci chiede anche di invitare uno dei mitologici ascoltatori di questa trasmissione, cioè Paolo D'Arezzo, in studio quando sarà possibile. Ci penseremo, rifletteremo sul da farsi, ma mettiamo un attimo da parte, ricordando, grazie al lavoro di Dimitri Conti, l'intervista di qualche istante fa che avete ascoltato qualche istante fa al CT dell'Ungheria, Marco Rossi, già online su tutto mercato web in formato testuale con il podcast In Calcio. È il momento però di parlare di Serie B con un ospite sempre gradito, il DG del Cittadella, Stefano Marchetti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Buonasera a tutti voi
e grazie di aver accettato il nostro invito. Ci sono tanti temi di campo, di gioia per parlare di calcio, però direttore non possiamo non tornare anche a una vicenda direi decisamente spiacevole e sgradevole che vi e ti ha riguardato, con un comunicato fake del giudice sportivo che ha iniziato a circolare sul web, dove si paventavano anche comportamenti insomma altrettanto sgradevoli, ma a maggior ragione proprio perché fake, immagino anche la direi quasi tristezza, no, nel venire a scoprire di questo comunicato fake in cui si parlava appunto di frasi ingiuriose e razziste nei confronti di alcuni tesserati del Monza.
Sì, hai detto giusto, è una cosa che mi ha molto amareggiato, molto triste. Io credo che, non so, arrivare a questi punti sia una cosa molto grave. Vuol dire che non c'è più rispetto di niente, non ci sono più valori, pochi valori. Se cominciano a mancare questi presupposti, diventa tutto squallido, diventa tutto... Ripeto, io ho fatto denuncia e adesso non so come funzioni bene la cosa, se vengo a sapere chi è stato, non andrà a finire male,
certo.
Andrò avanti per vie legali fino alla fine, perché queste cose qua sono gravissime, a parte nei miei confronti, ma anche per il mondo del calcio. Dai, bisogna darti una regolata, ci deve essere un pochettino di rispetto un po' per tutti, ecco. Ripeto, è stata una pagina molto triste e poi insomma bisogna guardare avanti.
Certo, direttore, guardare avanti significa anche al pareggio che avete fatto a Empoli, perché poi alla fine tutto sommato insomma l'Empoli è una squadra molto forte, lanciata verso la Serie A, e pareggiare contro di loro non è stato per niente male, anzi devo dire che noi guardiamo sempre con grande attenzione il Cittadella, soprattutto Francesco Benvenuti, che ormai è un tifoso che potremmo definire storico, è un grande, sì, questo lo possiamo totalmente confermare.
Presto direttore, quando sarà possibile ci sarà una grande trasferta, Firenze, sì. Cittadella, esatto. arriveremo quando sarà possibile.
E Francesco mi ha detto ci voleva questo risultato a Empoli per il morale, per la classifica, per un po' tutto.
Guarda,
l'ambiente.
Ti dico la verità. Abbiamo cambiato qualcosa, il mister ci ha lavorato, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico. Devo dire la verità, sono uscito da partita di Empoli molto molto soddisfatto, molto contento, oltre che per il risultato, ma anche perché ci sono stati segnali molto incoraggianti sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto caratteriale, perché siamo andati sotto. Si è stati molto pericolosi, potevamo anche con un pizzico di fortuna anche vincerla per assurdo, dopo avrei pari, però ho rivisto delle trame di gioco che era un po' che non vedevo, cioè il Cittadella mi è piaciuto sotto tanti aspetti, caratteriale e tecnico, aveva fatto bene anche a Monza, però a Empoli se a Monza avevo annullato un gol regolare, quindi a Monza avremmo vinto, che ci hanno dato un gol regolare, però devo dire, se dove avevo la sensazione che avevamo più chance di vincere nelle due prestazioni, io dico che Empoli abbia fatto meglio e spero sia un punto di ripartenza per fare un finale per una parte di campionato da qui alla fine, spero di un certo livello.
Ovvio, direttore, che in una stagione come questa, soprattutto per noi che insomma viviamo il tutto e commentiamo il tutto dall'esterno, sempre, sempre grande cautela, e serve soprattutto la consapevolezza di che periodo stanno anche passando le società, gli staff tecnici, gli allenatori, con tutti gli imprevisti. Ti chiedo se ti sei dato una spiegazione, ecco, della diversità di periodi che ha attraversato il Cittadella, che è passato dalle 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte di fine anno, inizio 2021, alla sola vittoria nelle ultime 10 gare.
Allora, io è difficile, molto difficile dare una spiegazione, però io mi sono spiegato tutto questo. Noi abbiamo avuto più di 13 giocatori con il Covid, quindi giocatori che sono stati fermi tanto, hanno perso condizione, quindi condizione fisica, e ve lo assicuro, io ho avuto il Covid, quando ritorni a star bene, prima di rimetterti in bolla, prima di metterti a posto, ce ne vuole, perché c'è una stanchezza, c'è una spossatezza che è devastante.
Sì.
L'altra metà della squadra ha dovuto subarcarsi una serie di partite senza recupero, perché non avevano le alternative allucinanti. Quindi la sommatoria di queste due cose ha portato gioco forza a non essere più brillanti come eravamo prima. E noi sappiamo, lo sapete anche voi, giochiamo molto sul pressing, su un gioco offensivo, quindi devi star bene fisicamente per fare il gioco che facciamo noi, devi essere brillante, devi avere come si dice, gamba, no?
Certo.
Qualche partita giocata bene, l'abbiamo buttata via per errori singoli, cioè per episodi. Noi abbiamo perso un paio di partite all'ultimo minuto, tempo scaduto, partite che, faccio un esempio, azione prima, poi far gol e vincerla, azione l'ultimo secondo, palla in mezzo, gol. Quindi un po' per colpa nostra, un po' per tanti altri motivi, il periodo così ce l'abbiamo avuto. Mi conforta il fatto che però abbiamo sempre cercato di giocare a calcio, siamo sempre stati propositivi, i ragazzi hanno provato il 100% e abbiamo, grazie all'allenatore, una identità di gioco ben precisa, e questo ci aiuta molto.
Direttore, a un anno dall'inizio della pandemia, come sta il calcio in Serie B? Perché poi bisogna pensare anche a questo, perché ormai è più di un anno che si gioca senza pubblico, è più di un anno che gli sponsor fanno fatica a sostenere le società, gli imprenditori cercano di portare avanti progetti calcistici ma con mille difficoltà. Un anno dopo, quale può essere il futuro?
Ma adesso mi darete del matto, ma io la vedo drammatica la cosa, nel senso, anche a livello psicologico, cioè proprio nella vita vedo poco entusiasmo. Sì, lavori, noi siamo fortunati che diciamo a fare calcio, quindi, però stadi vuoti, ormai ci sei quasi abituato, ma non c'è più, cioè se ci sono due persone in tribuna che gridano, già ti emozioni, dici mamma mia, cosa sta succedendo, cioè Voglio vedere adesso il futuro economico delle società, che quando tu andrai a fare i bilanci, a mettere i propri bilanci, io credo che sarà un massacro. Se pensiamo solo alle spese che ci saranno avuti solo per i tamponi che sono stati fatti, perché sono stati fatti milioni e milioni di tamponi, ogni 3-4 giorni facevi i tamponi, quindi sarà dura, molto dura. Chi avrà operato bene si salverà, io avrò operato male non lo so.
E credo, direttore, che ci sia grande realismo, al di là poi insomma di alcune dichiarazioni ottimistiche che probabilmente insomma sul futuro del calcio hanno più un non dico un sapore di propaganda o di illusione, ma forse anche di poca consapevolezza, ecco, di quello che è lo stato attuale dell'arte. Aggiungo, tornando comunque a quello che poi è anche il privilegio un po' di tutti, cioè vedere l'evoluzione, l'andamento del campionato, paragonandolo anche semplicemente a quello dell'anno scorso, direttore, si nota del primo aspetto, insomma, l'assenza di un mazza campionato, quello che aveva fatto un po' il Benevento l'anno scorso, e di un equilibrio paradossalmente, ed è paradossale dirlo soprattutto per la Serie B, ancora più anomalo rispetto al solito, cioè 20 squadre racchiuse in 30 punti, dove davvero ne mancano 11 alla fine, dai play-out ai play-off, è un amen, no? A cambiare anche la prospettiva.
È un equilibrio, secondo me, dovuto, insomma, anche alla forza delle squadre, cioè nel senso che il campionato piuttosto forse anche degli altri anni, dove il gap tra una squadra e l'altra si è molto ridotto. Oggi l'Empoli, che è una squadra che ha dimostrato anche sabato, posso garantire la sua forza, perché la qualità che ha dimostrato l'ho vista in campo, però deve ogni partita confrontarsi con squadre che non è facile, cioè non è facile neanche giocare con quelli dietro, cioè non c'è una partita semplice dove tu dici beh qui dai, qui se lo stai in campana, se lo stai concentrato, se lo stai attento, puoi vincere con tutti, ma puoi anche perdere con tutti, quindi è un campionato bello. Diciamo che è un campionato che se qualcuno si sveglia e ne approfitta può fare il botto. Il mio dispiacere è proprio questo, che noi a fine dell'andata eravamo secondi in classifica. Oggi, se avessimo avuto un po' di continuità, potremmo avere qualche punto in più e essere un attimino più contenti, tra virgolette. Lo siamo uguale, però... E crediamo di poter, insomma, giocarci in fondo qualcosa di bello, però chi riesce a dar continuità può veramente quest'anno arrivare in fondo.
Ecco, direttore, per quello che è stato poi il campionato del Cittadella, personalmente ad esempio sono rimasto molto colpito, immagino di non essere stato l'unico, dall'inizio di stagione di Gargiulo, dal campionato che sta facendo ancora una volta Proia. Ti chiedo se da un punto di vista, come dire, anche realizzativo, il Cittadella manda a segno tanti giocatori indipendentemente dal ruolo. Ti chiedo se, così, ripensando un po' all'inizio anche della stagione, ti saresti aspettato qualche gol in più da parte degli attaccanti?
Beh, sì, sicuramente qualche gol in più degli attaccanti. Diciamo che il gol è sinonimo di crescita. Qualche giocatore deve ancora lavorare, deve ancora maturare del tutto, anche se devo dire che abbiamo un giocatore molto importante davanti, secondo me, che è Sagi, che ha dimostrato che insomma è un giocatore molto importante per la categoria. L'abbiamo avuto fuori per infortunio per un bel periodo, e credo che sia un ragazzo quel giorno che comincerà a far gol, a capire, a sbloccarsi, a vedere un po' più la porta. Sarà un giocatore che può arrivare ad altissimi livelli.
Direttore, io voglio portarti invece a parlare di uno dei tuoi figli calcistici, uno dei tuoi tanti figli calcistici, nel senso che a Cittadella sono passati tanti giocatori che oggi si vedono anche in Serie A e con ottimi risultati, ma Kwame, a tuo avviso, che momento sta vivendo? Se secondo te questa avventura alla Fiorentina è stata caratterizzata da alcuni aspetti che magari il giocatore non si aspettava, l'hai sentito? Cioè, che cosa potrà fare Kwame nella sua carriera?
Oh, guarda, parli veramente di una ragazza a cui tengo molto, perché la qualità dell'uomo era eccellente, cioè un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista. Non lo so, quell'entusiasmo lì, quella vivacità, quella cosa lì l'ha un po' persa. Adesso è difficile per me dire perché o per come. È un giocatore che ha determinate caratteristiche, e per quelle poche volte che l'ho visto giocare, non l'ho visto che le esprimeva. Ecco.
Ma secondo te che ruolo ha effettivamente Kwame? Cioè io non riesco
per me,
a capire, cioè...
per me Kwame è una seconda punta che però deve assolutamente attaccare gli spazi. Cioè, un giocatore
lanciato in profondità.
Non è un giocatore di fraseggio, cioè non è un punto di riferimento, non è una prima punta che sa fare il riferimento davanti, spalle alla porta,
sì, sì.
Non è il giocatore che ti fa salire, è un giocatore devastante negli spazi, con una grandissima esplosività, una vivacità, un'energia contagiosa. Credo che quello sia un po' il suo ruolo, vicino alla prima punta, con lui che attacca gli spazi, come giocavamo qui, lui ha fatto molto molto bene. Chiaro che spalle alla porta, fisicamente è un giocatore importante, però non ha quella fisicità, quella cosa da prima punta.
Ecco direttore, a proposito invece di ragazzi che sono passati e che hanno anche approfittato della serenità, della positività che si respira nell'ambiente cittadella per poi fare il grande salto, stai vedendo un percorso di maturità calcistica, diciamo così, nella sua prima parte di carriera conclusa e quindi pronto poi per il grande salto per Mattia Zaccagni, che arrivò, se non erro, nel gennaio dell'anno di vittoria del campionato di Lega Pro e ritorno in Serie B?
Sì, guarda, io Zaccagni lo credo molto pronto, nel senso che non è facile giocare a Verona. Cioè, Verona è una piazza che è molto esigente, dove ti può esaltare ma ti può anche ammazzare. Le pressioni sono tante a Verona, lui l'ha saputo sopportare, è cresciuto, credo che abbia trovato anche magari un allenatore che ne ha valorizzato le caratteristiche, e oggi credo che sia un giocatore importante, questo sì.
Direttore, grazie di cuore,
bocca al lupo per tutto
e ci risentiremo presto. Grazie direttore,
è sempre un piacere per
a me. Presto direttore,
grazie davvero a